Salve a tutti, siamo qui per la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Claudio non c'è, c'è la Sciascia che,
ciao,
che è già pronta con i microfoni. Allora, appunto, Claudio, dicevamo, è in ferie e di conseguenza si sta riposando, si sta divertendo e le ha lasciato a noi la trasmissione. E appunto la trasmissione è Magia Stregoneria Paganesimo, va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Questa sera, anche questa sera, ci saremo io e la Sciascia. Claudio appunto si sta divertendo e allora faremo la trasmissione a modo nostro. Anzi, la Sciascia vedo che fa solo lei la trasmissione oggi, perciò sì, farò solo da regia, praticamente. Allora, cominciamo
col parlare del 25 ottobre.
Allora, come avevamo annunciato abbondantemente sia su internet sia appunto per radio, il 25 di ottobre ci siamo trovati appunto per la pizza, per stare un po' insieme, per chiacchierare, per fare alcune cose. Una delle prime cose è stata quella della consegna degli attestati a chi ha voluto, gli attestati di partecipazione al corso di stregoneria di Malostica, e tutti quanti i partecipanti l'hanno voluto, l'hanno conservato, è stato appunto controfirmato anche da Claudio e anche dagli organizzatori. È un bel attestato, è riuscito anche bene e tutti quanti i partecipanti appunto l'hanno avuto. Ricordiamo che era solo per un'iniziativa goliardica, cioè nel senso che le cose non si fanno con gli attestati, con i certificati, si fanno sempre con la capacità delle persone. L'idea degli attestati era sorta così come una battuta, poi alcuni ascoltatori l'hanno chiesta, l'hanno voluta e allora noi l'abbiamo fatta. Ma non è una cosa di quelle seriose, di quelle importanti, di quelle valide. Un altro scopo dell'incontro del 25 era quello della fondazione della Federazione Pagana. La Federazione Pagana è stata fondata il 25 di ottobre a Malostica e stiamo procedendo per completare le pratiche burocratiche affinché anche dal punto di vista legale la cosa sia a posto, però la fondazione è avvenuta, la Federazione Pagana è stata fondata e adesso entra in attività. Alcune cose sono già state stabilite, tipo ad esempio quella di cominciare a lavorare maggiormente sul bosco sacro, quella della realizzazione del Tempio, nel senso che appunto si deve anche discutere su quali statue mettere sul tempio pagano che si andrà ad edificare. Già ci sono i primi dibattiti su quale divinità scegliere, ci sono su quali preferenze dare. Logicamente anche questo sarà un termine di discussione vincolato anche da una cosa: o certe statue le costruiamo noi perché non si trovano sul mercato, o non ci sono artisti che le hanno fatte, o non sono accessibili, o se no bisogna rassegnarsi a quello che il mercato offre e noi cercheremo di scegliere le statue che maggiormente possono rappresentare il nostro stato d'animo. E anche questo è un passaggio importante, perché appunto anche l'edificazione di un tempio, di uno spazio sacro, di uno spazio religioso su cui esercitare delle pratiche, delle attività, delle presenze come luogo di incontro è fondamentale. E questo appunto è una delle iniziative della Federazione Pagana, creata appunto del Bosco Sacro. Già anche il Bosco Sacro è stato già comunicato da alcune autorità della sua esistenza, del suo modo di essere, del suo modo di essere utilizzato a fini religiosi e di conseguenza anche lì dal punto di vista legale le cose si stanno definendo abbastanza correttamente. Di conseguenza tutti quanti gli ascoltatori che sono interessati a questo, che sono interessati alla Federazione Pagana a dare un loro contributo anche di idee di collaborazione, sono ben accetti. La cosa appunto fondamentale è che la Federazione Pagana rappresenta un salto di qualità enorme. Abbiamo ricordato anche il 25 di ottobre l'anniversario di questa trasmissione, perché ricordiamo che il 21 di novembre del 2002 sono 6 anni esatti che questa trasmissione esiste, che c'è e che è presente su Radio Gamma 5. Il fatto che questa trasmissione sia durata così tanto e continuerà, speriamo ancora per altrettanto o molto di più, è indice anche che alcuni spazi si stanno aprendo ed è possibile anche affermare una propria capacità di elaborazione. Ma la cosa fondamentale, e questo lo ricorderemo in maniera più dura o più cattiva il 21 di novembre, è che tutti quelli che dicevano che le nostre tematiche erano violente, erano forti, che non devono essere discusse, hanno avuto la dimostrazione che il paganesimo in 6 anni è riuscito ad elaborare tutta una serie di teorie, di iniziative, tipo pensiamo all'importanza che ha avuto per internet in Italia la nostra presenza su internet, le nostre mailing list, i nostri gruppi di discussione, i nostri forum, i nostri siti, è riuscito ad elaborare tutta una serie di tesi, di documentazioni, di affermazioni, di principi, di valori che hanno dato una qualità, una profondità, una dimensione delle radici al paganesimo. E questo significa che il paganesimo ha delle possibilità, in quanto chi si dichiara pagano non deve aderire a nessuna fede, non deve aderire a nessun concetto, non deve sottomettersi a nessun principio, ma deve essere lui che riscopre, trova o si ricollega al mondo divino. E questo è lo scopo che questa trasmissione ha avuto, che continuerà ad avere, ed è anche uno degli scopi che la Federazione Pagana si è dato e si vorrà ancora dare e porterà avanti. Certo che con la Federazione Pagana il salto di qualità sarà enorme, perché si comincerà anche ad intervenire in aspetti molto, molto delicati, che sarà quello ad esempio del rapporto con lo Stato. In questo momento sono solo le religioni monoteistiche che hanno un rapporto privilegiato con lo Stato e cercano di imporre la loro dimensione perversa al nostro paese, alla nostra cultura. La Federazione Pagana farà, sempre in base alle proprie capacità e mezzi a disposizione, cercherà anche di intervenire e di andare a modificare questo flusso. Cercherà anche di introdursi nelle scuole, negli ambiti culturali, negli ambiti di studio e proporre qualcosa di diverso. Logicamente, una cosa fondamentale, e ne discutevamo prima con la Sciascia, è l'aspetto rituale. E l'aspetto rituale ha un'importanza, perché con la Federazione Pagana si potrà cominciare a pensare, ad esempio, ai riti di iniziazione dei giovani, si potrà pensare ad esempio ai matrimoni, si potrà pensare a molte altre, ai funerali, dando un'interpretazione diversa da quella che dà il monoteismo. Sarà la possibilità delle persone anche di elaborare qualcosa, perché ricolleghiamoci a un fatto di attualità. Quest'anno è il fatto di Halloween. Halloween è una festa di origine celtica che ha avuto varie presenze, ha avuto alcune reminiscenze anche nella cultura veneta, nella cultura del nord Italia o di tutta Italia. Ed è una festa un po' particolare, perché è stata presa molto a cuore dagli ambienti anglosassoni, è stata poi anche presa dalla vicca americana, dei neopagani americani, viene festeggiata. Ed è una festa che, tutto sommato, la cosa fondamentale è lo spirito di chi partecipa a questa festa, cioè nel senso che se uno vuole celebrare Halloween non deve assolutamente professare niente, non deve assolutamente accettare niente, fa Halloween secondo le maniere che gli piacciono. L'esempio più classico è quello della zucca, che appunto viene presentata, vabbè, è un simbolo, un qualcosa di diverso, ma il fatto stesso che si utilizzi una zucca, la zucca la possono prendere tutti, tutti possono stare quel coltello e quel cucchiaino a svuotare una zucca, fargli gli occhi, fargli il naso, fargli la bocca, inserire dentro una candela ed utilizzarla. E questo è anche un aspetto molto bello, perché quando mai in tutte le regioni del monoteismo qualsiasi praticante ha avuto la possibilità di costruire lui un qualcosa di rituale, un qualcosa che servisse? Perché prendiamo ad esempio la follia del monoteismo cattolico che noi ci troviamo ad avere. Il celebrante è soltanto un sacerdote, è soltanto il prete, è soltanto lui che ha diritto di maneggiare certe cose, di consacrare certe cose. In Halloween ognuno si prende la zucca che vuole, grande, piccola, gialla, verde, deformata, normale,
e accende il suo fuoco.
Esatto, accende il suo fuoco. E nessuno farà mai un dire: ma no, non rispetta la tradizione, non ha questi canoni, ma no, è un'eresia. No, l'importante è che qualcuno la festeggi, che qualcuno appunto faccia questa zucca, la utilizzi. E questo ha una valenza importante, perché può sembrare una stupidaggine, in realtà non è una stupidaggine. Cioè, il monoteismo ci ha abituato a pensare che quello che fa l'uomo, quello che fa l'individuo, è sempre un qualcosa di secondario, di poco importante, che solo alcune persone possono fare le cose, che solo alcuni individui hanno il potere, hanno l'energia, hanno la forza, hanno il diritto di consacrare. Invece noi pagani diciamo che tutti possono farlo. E mai nessun pagano che festeggia Halloween ha detto: ma questa zucca non è in base alla tradizione, non rispetta i principi, non rispetta il concilio tale dei tali, non è stata approvata, non ha l'imprimatur del vescovo. Ma nessun pagano si è mai sognato a questo. L'importante è che il pagano potesse manifestarsi e divertirsi. E allora
la storia stessa di Halloween come festa dimostra che comunque non ci sono dei riti, delle abitudini stigmatizzate, tant'è vero che Halloween viene anche chiamata con un nome più antico che è Samhain come festa, e si rifà a una tradizione antichissima. C'è un personaggio all'interno di Halloween che è quello che poi viene ricordato, che dalla tradizione britannica, che è Jack O'Lantern, che nella storia ruba il fuoco a una strega. E come storia, come tipo di personaggio si rifà quasi pedissequamente a Prometeo che ruba il fuoco agli dei. Quindi è una cosa importante, è una festa importante perché in realtà è la festa di ogni essere umano che con la sua volontà riesce ad agire su delle situazioni cui normalmente non viene permesso di agire, insomma. No, beh, adesso mi sono un po' con le parole, però quello che volevo dire era questo, insomma.
Sì, ma difatti appunto quello che Halloween rappresenta, o Samhain rappresenta sempre che l'individuo partecipa a questo gioco, cioè nel senso che è sempre un rituale collettivo, è sempre l'individuo che si attrezza in qualche maniera, che si organizza, che trova il sistema, che fa una scelta dell'abbigliamento, che fa una scelta del comportamento, che fa una scelta della zucca. E nessun altro partecipante va a un rituale tipo quello di Shaman o di Halloween con l'intenzione di fare un qualcosa in cui gli altri devono adeguarsi, ma lo fa perché tutti assieme vogliono fare qualcosa, tutti assieme vogliono manifestare qualcosa. E la potenza appunto di Halloween è di fare questo. Poi il fatto che sia una festa che possa ricordare i morti, benissimo, c'è chi può pensare a una cosa dei morti, chi ne può pensare a un'altra, ma logicamente nessuno di noi può cancellare il concetto che le persone che sono morte, che ci sono vicine, devono essere ricordate. Possono essere ricordate nelle maniere più diverse, questo è secondario, però la memoria appartiene sempre a una delle capacità dell'individuo ed è fondamentale che l'individuo abbia memoria. Il fatto stesso appunto che si richieda che tutti quanti facciano questo, che tutto, cioè nel rituale tipo Halloween, che tutti siano partecipi, significa che ognuno ha un qualcosa che gli appartiene, ha qualcosa che può comunicare, che può dire, che può fare, che ognuno ha un valore, che qualsiasi persona che partecipa porta qualcosa, aggiunge qualcosa e non sottrae, cioè nel senso sì, il fuoco può essere rubato, però il fuoco può essere anche condiviso, cioè non è un qualcosa che appartiene solo al singolo. Soprattutto il fuoco è un qualcosa che può essere anche trasmesso agli altri senza che io lo perda. Cioè è una conoscenza che io ho, che è un beneficio che ho, però questa mia informazione la posso anche trasmettere, e la posso trasmettere e chi la riceve è in grado di utilizzarla, la può utilizzare. Se è incapace di utilizzarla non è perché lo strumento non è inadeguato, ma è inadeguato la persona che la utilizza. Perciò questo è fondamentale dire, cioè nel senso che qualsiasi cosa, anche che venga rubata, l'importante è saperla utilizzare e sapere portarne un beneficio a se stessi e nel limite del possibile della comunità. E questo appunto che ha la sua valenza, la sua importanza. E Halloween è questo tipo di festa. Difatti, se voi notate, anche in questo periodo su Halloween ci sono gli attacchi dei cattolici, sono anche i più assurdi, perché ogni cattolico in questo momento è mobilitato a contestare questa festa. Benissimo, loro contestano la festa in una maniera molto semplice, dicono no, perché ci sono già le festività cristiane. Sappiamo che le festività cristiane sono fondate sull'inganno, sulla menzogna, sulla deformazione di altre festività. Ma quello che noi rivendichiamo come pagani è il diritto delle persone di fare le proprie feste. Cioè, nel senso, non è detto che esista un calendario che è immutabile, che sia fisso, in cui le persone si devono adeguare a questo calendario e questo calendario non possa avere delle trasformazioni, delle modificazioni. Noi diciamo, se noi vogliamo inventare qualcosa, fare qualcosa, noi pagani lo possiamo fare. Se noi vogliamo inventare una festa ex novo, cioè dal niente, diciamo, non dal niente, ma senza che abbia una tradizione precedente, lo possiamo fare. Possiamo utilizzare il materiale mitologico, il bagaglio folcloristico che abbiamo, però questo bagaglio che noi abbiamo può essere anche utilizzato per inventare qualcosa di nuovo. E nessuno andrà a contestare questa realizzazione, cioè il fatto che sia stata un'invenzione o la creazione o la fantasia dell'individuo. Dirà, è stato bello che qualcuno abbia avuto la fantasia di inventare una nuova festa. E i cattolici vanno a contestare questo, cioè il fatto che un individuo, una comunità o dei singoli possono inventarsi una festa, possono dire da questo momento noi decidiamo che la nostra festa è questa, che avrà questo nome, che avrà questo svolgimento. Loro dicono no, questo non è possibile perché tu per loro non sei libero, sei sempre sottoposto a una gerarchia, il Dio, il Papa, il Vescovo, il Cardinale, il Prete e così via, e tu sei sempre l'ultima ruota del carro che devi essere sempre sottomesso, sei sempre la gregge, sei sempre un componente del gregge, e il gregge deve essere sempre trascinato dove vuole il buon pastore, che poi il buon pastore non è un buon pastore. E questa è la volontà dei cattolici. Difatti voi noterete e avrete già notato che sui quotidiani gli attacchi ad Halloween sono continui, cioè nel senso che si critica, ma perché è una festa che è confusa, perché non ha tradizioni, perché non ha storia. Verissimo.
Perché è demoniaca, dicono alcuni.
Sì, beh, Poi quello del demoniaco ci sarebbe da ridere, insomma, cosa intendono loro per demoniaco? Perché loro intendono per demoniaco la possibilità dell'uomo che abbia di manifestarsi in tutte le sue maniere. Noi sappiamo che ogni manifestazione dell'uomo può avere una valenza positiva o negativa, non è qualcuno che gli dà un valore esterno, ma è la capacità dell'uomo di utilizzarla. Perciò noi sappiamo che anche la violenza appartiene alla nostra cultura, appartiene alla nostra modo di essere, alla nostra specie. Di conseguenza non va demonizzata, ma va utilizzata, va compresa e va ricondotta nell'ambito del possibile, nell'ambito della vita, perché non possiamo cacciare niente fuori dalla vita, anche perché se noi andiamo a comprimere qualcosa, andiamo a togliere qualcosa, andiamo a mettere in congelatore, e logicamente questa cosa non è che stia ferma, perché ha una sua dinamica, ha una sua forza e prima o poi verrà fuori, prima o poi si ribellerà, prima o poi manifesterà la propria forza. Se poi noi andiamo ad accantonare, come fanno i monoteisti, delle cose fondamentali nell'esistenza, prima o poi queste si risvegliano, cioè non stanno lì ferme, perché prima o poi si andranno a scatenarsi. Più noi trascorriamo la nostra esistenza o i nostri aspetti, e più questi aspetti verranno fuori con i fuochi d'artificio, e quando si scateneranno noi non avremo più potere su di loro, diventeremo qualcosa che è in balia di quello che noi abbiamo cancellato. E infatti i monoteisti fanno questo, a cominciare dalla sessualità, da molte altre cose, tendono sempre a comprimere le persone, a ridurre i loro spazi, i loro pensieri, la loro libertà. Ma la libertà non può essere soppressa, la libertà può essere contenuta, ma a un certo punto si ribellerà. La sessualità potrà essere condizionata, ma non può essere condizionata per sé, ma a un certo punto la carica, l'energia accumulata andrà a scoppiare, e logicamente nel momento in cui scoppierà farà danni. Ma ai monoteisti interessa solo far danni, interessa soltanto avere il controllo delle persone, la dominazione sulle persone, interessa soltanto creare degli infelici, e quella è la loro volontà, e quello è il loro desiderio, e quella è la loro possibilità. Tu che dici?
Sì, no, è giusto. Stavo pensando che al discorso che facevamo prima mentre venivamo qua, che spesso, anzi sicuramente sempre, è fondamentale avere delle basi storiche per confutare una qualsiasi cosa, sì, una qualsiasi argomentazione. Per esempio, a proposito dei travestimenti che si usano fare ad Halloween, leggevo di una persona che diceva che sono deleteri per i bambini, che noi italiani abbiamo il nostro vecchio caro buon carnevale, che dovrebbe bastarci. Ora, questa persona per esempio non sa che anticamente a carnevale si dice tuttora, ma se ne è persa la memoria, che era tutto permesso, perché effettivamente durante il carnevale cristiano la gente in Italia e anche in altre parti di Europa si permetteva effettivamente di fare quello che voleva. È riportato storicamente che in alcuni posti addirittura era lecito, o comunque non veniva punito, uccidere. Ci sono stati addirittura festeggiamenti di carnevale in cui sono avvenute queste cose, dove la gente si sfogava a tal punto da toccare gli estremi fra la vita e la morte. Quindi comunque forse Halloween non è poi così cattivo come viene presentato, anzi non mi pare che siano state riportate cose del genere sulla tradizione di Samhain a proposito di queste cose, quindi ci sono, studiatevi la storia prima di dire di fare qualsiasi affermazione, anche perché si scoprono veramente tante cose che noi ignoriamo perché ce ne siamo dimenticati, e che veramente ci fanno capire che cosa è successo nel corso del tempo e perché.
Bene, visto che abbiamo parlato tanto di Samhain, io per caso qui dietro un CD di Lorena McKennedy che si chiama Parallel Dreams. Il primo pezzo è Samhain Night. Allora, appunto, visto che parla della notte di Samhain, facciamo una piccola pausa musicale, in questo caso, e dedicata appunto al discorso di Samhain. Vediamo. Thank you. In diretta, siccome abbiamo qui un ascoltatore che ha qualcosa di interessante da dire, vai pure Paolo.
Sì, allora io volevo un attimino parlare di due o tre argomenti che ho anche pubblicato sul sito del paganesimo. Sì. A parte, vabbè, forse ne avete già parlato la scorsa settimana, dei casi più recenti, ulteriori, di pedofilia da parte dei sacerdoti.
Beh, comunque ricordarle vale sempre la pena.
Pronto?
Di ricordare. Sì, Paolo.
Come non fischia? Tu parla che io ti ascolto,
Perfetto, ok, allora io spengo la radio e parlo al telefono.
Sì, va bene.
Ti posso sentire solo via telefono, quindi non via radio.
D'accordo, bene.
Ci sono stati due... Pronto?
Sì, no,
Accidenti.
Paolo?
Tu parla tranquillamente che io ti ascolto, dai.
Sì, ok. E niente, ci sono stati dei casi ulteriori da parte di pedofilia, dicevo, da parte dei preti, che sono stati segnalati sia su televideo sia sui quotidiani, e si tratta di un caso in Canada e un caso in Irlanda. Addirittura nel caso in Irlanda mi sembra il vescovo di Dublino, e si diceva che nella sua diocesi nel corso degli anni ci sono stati abusi addirittura su 400 bambini, leggevo. Poi un'altra notizia che volevo dare era un po' la reazione dei cattolici che c'è stato alla notizia che la pillola abortiva Reo 486 è in sperimentazione, quindi presumibilmente, insomma, nel giro di qualche tempo sarà disponibile anche in Italia, così come in altri paesi. Niente, per quanto riguarda questo discorso qui, mi ha molto colpito la reazione di alcuni cattolici che hanno detto che questa pillola, diciamo, non è invasiva, non provoca altrettanti problemi alle donne e quindi andrebbe evitata. Quindi sembra quasi che per la morale cattolica la donna che fa una scelta comunque dolorosa come quella dell'aborto debba per forza essere punita, debba essere umiliata. Ecco, vi chiedevo magari un vostro commento su questo argomento.
D'accordo.
Vi saluto, ciao.
Sì, beh, il discorso, appunto, Paolo è intervenuto, allora, visto che ha tirato fuori un argomento di attualità.
Non ho capito bene quello che ha chiesto, scusa Sedor.
No, allora, sai, come sai, in Italia si sta cercando di introdurre la pillola, sì, l'ERU 486.
Ne ho parlato in mailing list.
Sì, e siccome ho visto un paio di messaggi, anche qualche messaggio da parte, appunto, di Paolo sull'argomento. Scusate un attimo, qui c'è un problemino. Scusate, ma come sapete Radio Gamma 5 non possiede un portiere e molte volte il conduttore deve fare anche da portiere e da segretario. Scusate l'interruzione, ma c'è una persona qua. Sì, dicevo, appunto, Paolo giustamente ha sollevato il problema della pillola cosiddetta abortiva, cioè praticamente della pillola RU486. Questa è una pillola che praticamente evita il ricorso dell'aborto tramite...
Sì, un'operazione chirurgica praticamente. Chirurgica.
I cattolici hanno fatto come sempre i fuochi d'artificio su queste cose, cioè nel senso che sono intervenuti. Addirittura, e poi si parla solo di sperimentazione, cioè non è che questa sia una pillola che si è distribuita, non sarà neanche una pillola che verrà data nelle farmacie, ma sarà soltanto praticamente un medicinale distribuibile in ospedale e permetterà appunto di evitare interventi chirurgici per l'aborto. E i cattolici hanno dichiarato che loro sono in lutto. Ma perché sono in lutto? Perché prima di tutto dicono che una donna che ricorre all'aborto già fa una sofferenza ed è un problema enorme per lei anche dal punto di vista psicologico ricorrere all'aborto. Ma il fatto che
hanno detto che sarà più facile e sarà sì, più facile a livello, diciamo, morale, psicologico per una donna abortire, perché ingoiando una pillola non gli sembrerà di abortire.
No, ma il problema è che non soffre abbastanza, cioè che non ha il trauma dell'intervento chirurgico.
Sì, sì, è che proprio per quello sarà più facile, è che proprio per quello, secondo loro, molte più donne ricorreranno all'aborto, perché non saranno impressionate dal fatto di dover subire un'operazione chirurgica. È un'assurdità abissale, non c'entra assolutamente niente, perché per alcune persone, le donne che vanno ad abortire, ci vanno a piè leggero, quasi danzando, e non è assolutamente così, e questo è il punto, indipendentemente dalla scelta che è stata fatta, è fatta con consapevolezza, perché non mi risulta che ci si vada in condizioni psichiche instabili, anche l'iter è anche abbastanza lungo, perciò una persona ha anche il tempo di ripensarci eventualmente. Chi lo fa con consapevolezza, è una sua scelta. Non si può dire che chi lo faccia sia una persona immensamente felice dopo averlo fatto, però probabilmente gli va bene così, quindi è giusto che esista una cosa del genere. Se tra l'altro si riesce a praticare un aborto senza terapie invasive come quella dell'operazione, è molto meglio per la persona che lo va a fare, indipendentemente dal motivo che l'ha portata a farlo, no? Mi sembra giusto.
Sì, sì, ma infatti appunto io non vedo perché una persona, molte volte per le donne l'aborto, quasi, anzi sempre, per le donne rappresenta un trauma, al di là diciamo della loro forza, della loro energia, ed è assurdo pretendere di doverle punire. Cioè già le donne italiane hanno il problema di praticare l'aborto in condizioni sanitarie in cui i medici fanno l'obiezione di coscienza, ma doverle anche farle soffrire veramente è una cattiveria voluta e intenzionale, proprio perché si vuole punire la donna. Giustamente, sai, loro sembra il concetto che la donna, essendo strumento di tentazione, strumento di Satana che induce l'uomo in peccato, giustamente per la loro follia, per la loro perversione, vorrebbero punirla. Vedi che ci sono delle telefonate, voi che mandiamo gli ascoltatori, visto che sono... Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sono Paolo da Mestre.
Ciao, parla pure, sei in diretta.
Sì, no, volevo rispondere all'ascoltatore che mi ha preceduto, un altro Paolo.
Sì.
Cioè, è inutile insistere con questa storia dei pezzi pedofili, insomma.
No, i pezzi pedofili se non sempre di più. E poi, bisogna
ma se anche ci sono, è come dire, cioè, se ci fossero degli ci sono stati casi di insegnanti pedofili.
Sì.
E non per questo l'istruzione bisogna...
Ma vedi, c'è un problema.
Perché ci sono insegnanti pedofili.
Gli insegnanti pedofili sono insegnanti che sono persone che vivono in una percentuale dentro la comunità. E non c'è una categoria che ha una percentuale così alta di sacerdoti pedofili. Cioè, i sacerdoti lo fanno perché? Perché così tanti sacerdoti sono pedofili? Al contrario che, ad esempio, una percentuale normale di persone che possiedono questo. E anche gli insegnanti che sono pedofili non lo sono perché qualcuno glielo ha insegnato, ma perché la loro anima è stata deformata.
Allora, in questo principio qui tutti i cattolici dovrebbero essere pedofili.
Sì, potenzialmente tutti quanti i cattolici sono pedofili, ecco, potenzialmente sì.
Io ti ascolto così per...
Potenzialmente sì, perché tieni conto che...
Però, secondo me, dite delle...
No.
La verità che non stavo insieme in terra.
Ma no,
scusa un attimo, avete verità... un modo di affrontare le tematiche, troppo...
Perché, scusa, ma perché ti crea tanto problemi come affrontiamo noi le tematiche? Noi le affrontiamo, non vedo...
No, voglio dire che veramente...
La contestazione deve avvenire all'interno di quello che noi affermiamo. Uno può avere un metodo violento, forte, bello, simpatico, però la tematica va affrontata.
Parlate dell'assolutismo dei cattolici, dei monoteisti, ma voi siete lo stesso.
Ma no, assolutamente, noi, scusa, quando di fronte...
Tutto sul pentolone...
No, ma d'altronde il monoteismo è unico, il monoteismo ha soltanto la volontà di dominazione e di distruzione.
Ma anche il comunismo ha fatto un sacco di morti, però il comunismo,
il comunismo deriva da un cristianesimo impazzito, cioè nel senso che il comunismo che abbiamo conosciuto nei paesi socialisti era un cristianesimo impazzito, guarda. Nel senso
che... Io non sono di quelli che vanno a messa tutte le domeniche, sono nato con la cultura cattolica.
Sì?
Tutti quanti.
Diciamo che sì, come tutti noi, insomma.
Sì, vabbè,
però non è che professo che vado spesso a messa.
Sì, ma vedi.
Però a volte mi sono trovato in situazioni così... momenti difficili che qualsiasi persona può passare, ho avuto degli aiuti anche da...
Ma perché sei stato ti hanno insegnato, ti hanno condizionato a pensare che...
Ma se senz'altro non andavo dai pagani a farmi aiutare, scusa.
Sì, ma no, tu...
Ma poi scusa, i pagani non fanno i sacrifici umani.
Ma no, ma sta scherzando. I sacrifici umani li fanno soltanto i cristiani, i monoteisti...
Ma non dire cazzate,
dai. Ma sì, stai dicendo tutte le cazzate, scusa. Tu, quando mai?
Voi vi fate le vostre trasmissioni senza mai che ci sia un contraddittorio.
Scusa, tu cosa sei? Non sei contraddittorio, stai intervenendo in diretta, ti stiamo rispondendo.
Sì, ma
scusa,
non è come fare una trasmissione con, scusa, una persona che ti può... Che ti può...
Scusa, se tu trovi un prete disposto a parlare con noi, noi siamo ben contenti di parlare con un prete. Ma scusa, ma perché ti viene a parlare te, non viene a parlare un sacerdote? Perché i sacerdoti scappano, fuggono e non si presentano, non accettano il dibattito? Cioè, nel senso che tu praticamente fai da palliativo, nel senso che tu hai il tuo buon pastore che non è capace di attaccare le nostre posizioni e tu cerchi di salvare il tuo buon pastore, ma allora ti dico esci dal garage.
Non pensare che io mi schieri perché voglio essere, sono un cattolico.
Cioè, tu sei le classi componente del
contesto solo. Quanto contesto? Avete un modo di
ma perché, ma perché tu ti devi sempre, ma io a me di come le persone si esprimono non me ne frega niente, a me interessa il contenuto delle loro affermazioni. Allora, tu hai
morti poi nascono
le guerre di religione le fanno solo i cristiani, li fanno solo i monoteisti. I pagani non hanno mai fatto guerre di religione. Come ti devo rispondere?
Allora, non è una religione quella pagana.
È una religiosità che non ha mai
Halloween,
creato problemi.
Halloween, che è solo una stupidaggine commerciale.
Ebbene, scusa, vabbè, Halloween, posso dire quello che vuoi. Ma scusa,
dai,
ma cosa vuol dire? E cos'è la prima comunione? Cos'è il battesimo? Cosa cosa peggiore? Scusa, ma cosa vuol dire? Scusa, tu battesimi, fai il battesimo ai bambini perché hanno il peccato originale, perché sono disgraziati, perché nascono col peccato. Almeno è meglio.
La religione cristiana c'ha 2000 anni di storia.
C'ha 2000 anni di palle, c'ha 2000 anni di menzogne, c'ha 2000 anni di crimine. Scusa, permetti. Cosa vuol dire?
E sulla bilancia non è che puoi mettere, voi parlate su, cioè, cosa vuol dire? Sulla bilancia mettete solo le cose negative.
Ma c'è solo di negativo? Cosa c'è di positivo nel monoteismo in 2000 anni? Scusa, ricavami un principio fondamentale. Cioè, tu dopo 2000 anni.
Già, il fatto che voi Dio abbia fatto cascare il muro di Berlino mi sembra una cosa.
Il muro di Berlino è caduto perché doveva cadere. Ormai la storia era matura per far cadere il muro di Berlino. Perché servivano popoli nuovi, stati nuovi in cui commerciare, va bene?
Allora,
servivano soldi,
volta,
servivano persone,
allora, scusa,
per fare soldi.
Muove,
ecco perché
sì,
è caduto il muro di Berlino.
Ah, ogni volta che il Papa si muove in qualsiasi posto della terra, tutta quella gente che accorre sono tutti imbecilli.
Il gregge, quando tu sei condizionato, sai, prova a pensare che per un gregge di migliaia di pecore basta solo un pastore con qualche cane e riesce ad ammaestrarlo, condurlo dove vuole, può portarlo anche al macello, scusa. Dopo 2000 anni non ti puoi meravigliare delle sue conseguenze, che basta soltanto un movimento per raccogliere tutte quante le pecore.
In caso, per esempio, anche nella religione islamica ci sono degli eccessi, però io non mi permetto di...
Ma noi parliamo di monoteismo.
Esatto,
di monoteismo.
Parliamo anche di ebraismo.
Sì, ma in ogni caso voi parlate di religione, no?
Sì.
Ecco, l'Islam ha degli eccessi che per la nostra cultura sembrano delle mostruosità, però io non mi permetto di...
Io mi permetto di criticare gli ebrei, di criticare i cristiani, i cattolici e anche i musulmani se c'è necessità, ma io li critico tutti quanti perché sono monoteisti, hanno un unico Dio e di conseguenza io mi sento in dovere come pagano di contestare tutte quelle cose che fanno danno all'umanità e al singolo.
Avete letto il libro della Fallaci?
Vabbè, il libro della Fallaci, la Fallaci dice le sue cose, insomma, basta.
Ma voglio dire che è un modo di affrontare come il vostro, di dire Islam schifo.
Senti, qui il problema è questo: in realtà non si criticano le singole persone, perché bisognerebbe andare a prenderle una per una, siamo miliardi. Qui si critica un sistema di pensiero, ok, che ha condizionato la vita di miliardi di persone.
Ma parlate di cattolici, di cristiani.
Sono monoteisti, sono monoteisti. Avete un unico Dio, scusa, che qual è il problema?
Tra il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento c'è una bella differenza.
Cosa vuol? No, assolutamente, è sempre all'interno di un testo sacro che voi usate completamente. Perché non lo buttate via uno allora, scusa?
Frasi tipo porgi l'altra guancia.
Ma quale? Ma scusa, quasi porgi l'altra guancia. Cioè, ma rendi conto? Ma significa che
vogliamo il messaggio di Cristo
è un messaggio criminale che insegna soltanto alle persone a essere rassegnate, sottomesse e a rinunciare alla propria intelligenza.
Anche la cacciata dei mercanti dal tempio, cioè il potere.
Quella è un'attività criminale perché va a distruggere un tessuto sociale che è organizzato intorno a una struttura. Io non vedo quale offesa possa fare un mercante che vende qualcosa, perché i tempi sono...
Voi ve la girate, cioè, qualsiasi cosa.
Ma no, le cose sono lampanti. Cioè, logicamente noi guardiamo la realtà e tu guardi un Dio che non c'è e devi trovare delle giustificazioni. Ma il tutto quanto il tuo raccontare il Dio è una menzogna che crea soltanto problemi, perché... Torniamo sul discorso di attualità di Halloween. perché tu devi andare a criticare Halloween se è un fattore commerciale? Cosa ti, problemi ti crea il fatto commerciale?
No, ma se vogliamo parlare di fatti commerciali, allora iniziamo a parlare di, dell'invenzione del purgatorio da parte della Chiesa Cattolica.
O l'indulgenza.
Delle indulgenze del purgatorio è stato inventato proprio per questo, per le indulgenze. Il purgatorio è nato dal nulla. Alla Chiesa Cattolica servivano dei soldi, serviva che la gente si sentisse in colpa e avesse nello stesso momento la speranza di avere la possibilità di salvarsi in qualche modo, ok? Fate delle opere, dateci soldi e forse andrete al purgatorio e non all'inferno.
Grande sacra religione, per esempio anche a livello musicale, sì? I più grandi geni musicali hanno dedicato opere a...
Se no non campavano mica, sai. non campavano mica.
Sono ispirati a quello.
Sono stati costretti, erano
obbligati, nel senso che altrimenti non avevano committenti e non campavano in nessuna maniera. Cioè, il sistema monoteistico è un sistema totalitario, o sei all'interno di questo sistema altrimenti ne viene schiacciato con i
piedi. È risaputo tra molti critici d'arte che i più decantati pittori della Chiesa Cattolica non erano cattolici, non credevano, non gli interessava niente, però gli conveniva dipingere Madonne, Santi, Cristi, tutto quello che volevano.
Doveva pur campare.
Senz'altro non l'hanno fatto per i pagani. Insomma.
Vabbè, cosa vuol dire? Perché
l'hanno fatto per se stessi, per vivere, perché avevano bisogno di mangiare.
Le migliaia di statue e di templi che voi cristiani avete distrutto, dove li metti
allora
in conto?
Anche Dante, la Divina Commedia, l'ha fatta per se stesso.
Vabbè, ma Dante l'ha fatto perché doveva manifestarsi all'interno di una certa cultura, altrimenti non aveva avuto possibilità. E io ti voglio ricordare che voi cristiani avete sempre la responsabilità dei migliaia di templi distrutti, delle centinaia di migliaia di statue rovinate, dei quadri rovinati. E ricordate
che dici che Roma è la città da centro della religione cristiana, c'ha più chiese di tutto il mondo. Scusa.
Vabbè, ma dopo
sono state distrutte Napoleone l'ha distrutta.
No. Scusa, la conversione al cristianesimo è stato il decadimento di Roma e la distruzione di Roma. Voglio ricordare che esistevano monaci che la loro opera missionaria era la distruzione dei templi e delle statue, e che molti di questi tuoi martiri cristiani in quel periodo era gente criminale che andava in giro a distruggere la cultura, le città, i paesi, i templi degli altri. Questo è il comportamento.
In ogni caso, per esempio, anche il discorso degli oratori che c'erano una volta, erano un punto di aggregazione, l'unico punto...
Certo, dopo che tu vieti a tutti gli altri...
L'unico.
Fate voi qualche proposta pagana di aggregazione di ragazzi sbandati che ci sono adesso. Ecco, la discoteca per voi è il punto di aggregazione pagana.
No, non è il discorso della discoteca.
Perché non c'è il problema...
Veramente mi sa che nessuno di noi va in discoteca la sera.
Sì, ma secondo la vostra
anche
visione,
perché
come
Halloween
è una cosa
commerciale,
anche la discoteca va bene.
Sai, ci alziamo la mattina presto, o c'è chi lavora anche di notte, quindi
uno può fare quello che vuole.
Vabbè, adesso vi saluto perché purtroppo non posso.
Ci sentiamo
un'altra volta, grazie.
Ciao.
Mi pare che abbia un'idea un pochino, come dire, carnascialesca.
Il fatto che lui venga a contestare il fatto che come diciamo le cose, non le cose che diciamo, cioè cosa gli dà fastidio. Ma perché gli dà fastidio, scusa? Cioè, come noi non dicessimo niente, no, dovresti dire come voglio io. Ma lo trovo veramente incredibile. Sei pronto?
Sì, ciao, sono Maria Grazia.
Ciao.
E niente, volevo rispondere al ragazzo che ha telefonato.
Sì.
Prima di tutto, penso che prima di parlare bisogna informarsi, e bisogna leggere un po' di libri, un po' di storia, e per poi dire certe cose. E parla, non so, di Halloween, Samhain, che è una festa a livello commerciale. Ma mi pare che sia anche Natale, Pasqua e tutto il resto.
Ci eravamo dimenticati perché ormai soprassediamo su queste cose.
E se vuole bisogna che vada anche a prendersi qualche libro e che veda che le origini pagane, diciamo il credo pagano, cioè da quando l'uomo è nato praticamente,
esatto,
ancora prima del cristianesimo. E è un'altra cosa, io studio queste cose perché mi piacciono, vi ascolto da un po' di tempo, insomma un paio d'anni che ascolto la radio, ascolto anche la vostra trasmissione. E cioè, io penso allora che intanto c'è libertà di pensiero, almeno per adesso, fino adesso possiamo insomma esprimere le nostre opinioni, bene o male, ognuno la pensa in maniera sua. Però prima di parlare bisogna informarsi.
Sì.
Perché io ho letto e quando vi ascoltavo le prime volte dicevo ma cosa dicono questi? Mi sembrava un po' delle cose che fuori dal mondo, ho cominciato a informarmi e effettivamente le cose non sono fuori dal mondo, sono effettivamente delle cose, quello che raccontate sono cose che sono successe, sono realtà, sono cose che succedono tutt'oggi, parlando della Chiesa Cattolica e tutte queste cose qua. Bisogna leggere, bisogna informarsi, in questa maniera ci si fa una cultura e si riesce a capire che non tutto quello che ci viene dato dobbiamo prenderlo così come buono, insomma. Beh, e comunque penso a un'altra cosa, si parla di a livello commerciale, sì, credo, vabbè, sicuramente anche la festa di Halloween è diventata, sì, a livello commerciale, però alla base, tu guarda quello che c'è alla base, cioè, è una festa celtica, di derivazione celtica, la storia che c'è di questo popolo, insomma bisogna che guardiamo tante cose.
Sì.
Allora, io ti dico, non vado a proteggere né il cristianesimo, né l'islamismo, né quello e quell'altro, però bisogna conoscere sia la storia del cristianesimo, la storia delle altre religioni, e dopo alla fine si possono fare dei paragoni. Allora, se uno le cose le sa, allora può anche parlare, se non le sa è meglio che stia zitto, magari lui, cioè, in buona fede magari anche dice queste cose perché non le sa. Però ecco, direi che sarebbe il caso che acquistasse qualche libretto se lo leggesse. Sì. Ecco, io vi saluto.
Grazie.
E
grazie.
Buon Halloween, come anche lo festeggiate, non lo so, comunque ogni maniera che ognuno pensa di festeggiarlo può essere valida. E anche un'altra cosa, si riferiva ai sacrifici umani dei, sì, pagani. Beh, insomma, mi pare che sacrifici umani ne abbiano fatti di più i cristiani che i pagani.
Sì, ma i sacrifici umani, ti dico, sono una grande volta, sono dell'invenzione, perché...
Sì, ma non so, se uno, cioè, anche a livello, non so, delle feste, diciamo, pagane, non mi sembra che ci siano sacrifici umani,
no.
Anzi, cioè, sono tutte a livello di contatto, diciamo, con la natura, la terra,
sì,
e l'acqua e tutti gli elementi della natura. Non mi pare che ci sia niente di... cioè, nessuno va a ammazzare i gatti.
Esatto.
I cani o i bambini, assolutamente.
Esatto.
Vabbè, io vi saluto, volevo, è tanto che vi ascolto, volevo intervenire e niente, insomma, va bene,
grazie.
Telefono da Mestre per farvelo sapere, insomma.
Grazie.
Va bene,
ciao.
Vi ringrazio,
ciao,
della trasmissione che fate, chissà che un po' alla volta si apra gli occhi qualcuno.
Sì, ma noi teniamo duro, non ti preoccupare.
Sì, bello, ho vinto e poi vi sento, insomma, va bene?
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Volevo dire che Maria Grazia ha dimostrato che un po' di sana curiosità fa sempre bene, nel senso che bisogna sempre, quando c'è qualcosa che non ci convince, quando c'è qualcosa che non riusciamo a comprendere, essere curiosi, sapersi informare è fondamentale, secondo,
sì,
me, cioè indipendentemente da quello che si vuole dopo dimostrare o quello che ci interessa veramente, faccio proprio un discorso in generale, cioè per chiunque, secondo me, è salutare essere curiosi e cercare di capire, di scoprire le cose e di andare a fondo.
Sì, beh, basta pensare che ad esempio si parla di storie, in Italia si possono trovare 3 volumi di 400 pagine su una storia criminale del cristianesimo, cioè storia criminale del cristianesimo, il cristianesimo è soltanto criminalità. Sì, pronto? 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 Niente, questa è caduta, vediamo sull'altra linea. No, è caduta anche l'altra. No, sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Ciao, parla pure.
Volevo parlare con la signora, che non ho sentito mai.
No, come no, vuol dire che non ascolti la trasmissione, sono
sì,
già
morto. Non è che ascolto sempre perché non sono sempre in casa. Volevo chiedere alla signora, siccome ha detto che il cristianesimo è carnescialesco, ho sentito solo questa battuta perché prima non c'ero.
No,
no, dicevo, non mi ricordo a che cosa
è una forma
carnescialesca. Il carnevale nel periodo cristiano,
sì,
medievale.
Ad ogni modo, il cristianesimo c'è da 2000 anni, giusto?
Sì.
Da solo 2000 anni, sono un po' pochini.
Una miseria rispetto a...
È solo da 2000 anni il cristianesimo,
sì,
però dobbiamo
tenere
conto che prima c'era in tutto il mondo, in tutta la terra, insomma, c'era il paganesimo, adoravano il sole, adoravano certe cose.
No, guarda che il termine pagano sorge.
Solo l'ebraismo c'era.
No, non c'era anche l'ebraismo, nel senso che il paganesimo sorge 1600 anni fa come insulto che i cristiani danno verso chi non è cristiano.
Il paganesimo?
Sì, esatto.
Esistevano tante forme di religiosità.
No, il paganesimo c'era già, scusa,
Il termine pagano è un'invenzione, è un insulto cristiano
sorto intorno al dato tossico.
Ma no, io mi riferisco al paganesimo, cioè quelli che adorano vari dei.
Ma non era paganesimo.
Beh, chiamatelo come volete, ad ogni modo.
No, il politeismo sorge nel 1600.
Ma prima dell'avvento di Cristo c'era questa forma, no? Che uno adorava il sole.
C'erano delle forme di, di religiosità e non adoravano il sole perché il sole è già divino in se stesso.
E poi, secondo me,
riconoscevano il sole.
Storicamente le persecuzioni non ci sono state.
Assolutamente. Nessun cristiano è stato perseguitato per la sua religione, ma per la sua criminalità sì.
Ah, ecco, perché erano criminali,
sì, erano terroristi.
E ha fatto cadere l'impero romano.
Ma purtroppo l'impero romano è stato danneggiato
dal...
Cartagine cosa?
Allora, Cartagine, secondo te, quando faceva verso non so quale dio, adesso non mi ricordo più perché ho letto un libro di Flaubert che diceva Salambò, non so se l'avete sentito.
Sì, il libro.
E parlava dei riti che faceva. E Annibale, il padre di Annibale, Amilcare, ha messo Annibale nascosto e ha preso il bambino giusto.
Non c'è nessuna prova storica, archeologica che dell'argomento.
Non è vero. Ecco, non è vero. Però,
è una lotta politica, quindi una lotta politica si può dire di tutto.
I romani hanno conquistato a suo tempo, col passare del tempo. Però tutto questo, io non capisco questo, che voi siete pagani, giusto?
Sì, noi siamo
allora,
pagani.
Perché anziché spiegare il paganesimo con amore, con dolcezza?
Perché il paganesimo può essere spiegato anche in negativo, ecco, cioè dire questo è il negativo, noi non siamo questo negativo, il negativo è il cristianesimo.
Voi siete intolleranti?
No, assolutamente no.
E fate l'effetto opposto.
No, assolutamente. Ma perché noi dovremmo comportarci come tu vuoi te? Perché dovremmo dire le cose come le vuoi te?
Spiegami perché.
Il secondo cattolico che interviene dice voi dovete dire le cose così, noi non vi chiediamo di dire le cose in maniera diversa da quello che le dite.
Ci deve essere
un virus o è una malattia. E il secondo cattolico che interviene dice voi dovreste dire le cose in maniera diversa. Ma perché? Me lo vuoi spiegare? È un virus o una malattia che vi sta contagiando? O è la nostra forma di perversione? Dai, è una forma di perversione. Ma scusa, ma perché tu ci chiedi di disporre le cose come le vuoi te?
No,
perché? Perché non siamo liberi di disporre come vogliamo noi? Perché dovremmo esporre le cose secondo i tuoi dettati? Hai la volontà del Dio creatore che ci impone di comunicare le cose secondo i tuoi principi, secondo i tuoi voleri, secondo i tuoi dettami, secondo la tua grammatica, secondo la tua lingua, secondo le tue espressioni. Per quale motivo tu devi sempre criticare la forma di espressione? La forma di espressione noi abbiamo quello che vogliamo. Tu non hai contenuto, non hai significato, non hai profondità, non conosci le cose, non sai le cose, ti arroghi, sei ignorante in quanto cristiana e pretendi che gli altri usino gli strumenti linguistici o di espressione tuoi. Va bene, spero che da ascoltando tu possa migliorare, perché veramente sei a livello dell'insolenza. Io non dico mai a un cristiano tu non devi dire le cose, io un cristiano che dice delle cavolate, lo ascolto e poi lo contesto come voglio. Tu l'unico contenuto che ha significato è attribuire una falsità storica, della menzogna e soprattutto hai la pretesa, come tutti quanti i monoteisti, che bisogna dire le cose come voi volete. E noi vi contestiamo questo diritto, non vi riconosciamo questo diritto, non avete questa possibilità. E il fatto che voi venite fuori, ed è già la seconda volta in questa trasmissione, perciò di conseguenza c'è già un precedente, che voi chiedete a noi di esprimere come voi volete, significa chiaramente che volete imporre. Io ti dico quale diritto hai, chi ti riconosce il diritto di chiedere a noi di esprimere come tu vuoi. Quale diritto hai? Che ti dà questo diritto? Non è una domanda, è un'affermazione. Perché non è la prima volta che la fai e soprattutto non sei l'unica a farlo. Allora io ti chiedo qual è il diritto che hai per chiedere questo. Mi vuoi dire qual è il diritto? Quale potere hai? Quale potenza hai? Quale significato hai? Qual è la tua volontà? Perché chiedi questo? Perché chiedi questo?
Tu pure sei un essere umano.
Cosa?
Sei un essere umano.
Tu non lo sei?
Non lo sei. Spero di esserlo, io spero, mi auguro.
Ci tenterai, fallirai finché sei cristiana, fallirai nell'essere umano.
Posso fare a quella signora una domandina, scusa?
Sì, falli pure.
Signora, senta, volevo chiederle perché vi accanite tanto contro il cristianesimo?
No, non ci accaniamo, noi siamo buoni.
Questa è la mia domanda, perché?
Ma non siamo buoni.
E così,
non siamo buoni.
Più uno si accanisce verso una cosa... come le persecuzioni, più questo diventa.
Ma con la persecuzione, ma stai scherzando? Ma sicuramente vuoi raccontare la partita di Halloween? Le persecuzioni verso i cristiani, non ci sono mai state le persecuzioni verso i cristiani.
Sono state soltanto
no,
cose.
Nel momento, nel momento in cui i cristiani avevano un atteggiamento criminale e dannoso per la società, sono stati perseguiti, ma non certo per le idee balzane che avevano, insomma, ma per il loro comportamento criminale concreto.
Come è morto Diocleziano?
Diocleziano, beh, è morto.
L'ultimo imperatore, il più grande persecutore dei cristiani.
Ma quale persecutore? Ma dai, poi però Diocleziano è stato troppo buono.
Dico come è morto.
Come è morto, sentiamo.
Lui era ancora vivo ed era divorato dai vermi.
Ma anche Gesù Cristo se ne sono mangiati i vermi. Anche Gesù Cristo se ne sono mangiati i vermi.
Era morto, invece quello era...
Ma che era morto? Ma non è mai resuscitato perché se ne sono mangiati i vermi. Neanche Gesù Cristo. Ciao.
Si sarà preso un'infezione Diocleziano, capita. Sarà morto di setticemia. Non lo so come è morto. Io invece volevo fare un'altra cosa un attimo, piuttosto che prendere una telefonate, che è una cosa che a cui tengo tantissimo, ma in breve. Volevo salutare una persona che non c'è più, che si chiamava Loris, un ragazzo di San Giorgio in Bosco, che questo fine settimana ha deciso di non esserci più. Siccome l'ho conosciuto, per quel poco che l'ho conosciuto, mi aveva colpito come persona, perché aveva una sensibilità e un'intelligenza abbastanza fuori dal comune, secondo me, per quel poco che l'ho conosciuto, allora volevo salutarlo. È l'ultimo saluto, perché non avrò più modo di parlargli e questo mi dispiace. Tutto qua.
Sì. Mi fischia tutto, comunque parlo sempre in diretta, parla pure, dai.
Sì, no, volevo rispondere alla persona che ha chiamato dopo di me. Allora, in primo luogo, e anche ai cattolici che hanno chiamato dopo, c'è una cosa da dire, che di quanto sono bravi, buoni i preti, ce lo dicono ovunque, in qualsiasi mass media. Viceversa, le trasmissioni che denunciano i crimini e gli abusi dei preti sono pochissime, anzi penso che si contino veramente sulle punte delle dita. Questa è una di quelle, ma a loro non sta bene neanche questo, cioè vorrebbero che tutta l'informazione fosse a senso unico, tutta in favore della Chiesa Cattolica, e che nessuno parlasse degli abusi. Vorrei ricordare che è solo attraverso trasmissioni come questa che si è parlato ampiamente di pedofilia, dei massacri, delle crociate, cioè dei massacri compiuti in nome di Cristo nella storia. Quindi a questi cattolici vorrei ricordare questo fatto. In secondo luogo, per quanto volevo rispondere a Paolo, che ha chiamato dopo di me e che ha detto che io dico sempre le stesse cose, beh, attenzione, se a lui sta bene che un prete stupri 400 bambini, non penso che la cosa debba stare bene anche a me. Per quanto riguarda la pedofilia è molto praticata, è diffusa nella Chiesa Cattolica, questo non lo dico io, lo dicono denunce che arrivano da tutto il mondo, e quindi è probabilmente la categoria che la pratica di più. Ma questo è grave di per sé, ma ancor più grave è il fatto che le autorità cattoliche hanno costantemente coperto i casi di pedofilia, cioè abbiamo avuto molti casi, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, dove preti pedofili venivano trasferiti da una canonica all'altra di seguito alle denunce. Questo non so in quale altra organizzazione sociale, diciamo, possa accadere, possa o essere accaduto, quindi vorrei un attimino far riflettere Paolo su questa cosa qui. Non è una cosa da poco. Ecco, io purtroppo non sto ascoltando la radio, quindi posso solo parlare via telefono.
Sì, ma noi ti sentiamo.
Ecco, quindi insomma, signori miei, cosa volete? Che tutti quanti, che tutti i mezzi di informazione parlino a favore della Chiesa Cattolica, e se uno su mille si prende il diritto di denunciare certe cose, volete tappare la bocca anche a quelli? Cioè, questa sarebbe la democrazia, la tolleranza dei cattolici? Un'informazione a senso unico e basta? Questo volete? Cioè, che rispondano su questi punti, invece che fare le filippiche, che rispondano su questi punti. Se vogliono sentire parlare bene di Dio, dei preti, dei missionari, delle suore, che si ascoltino Radio Maria a un certo punto. Qualcuno invece vuole sapere la verità, vuole sapere effettivamente la realtà riguardo a questi abusi. Ci sarà pure il diritto che ci siano delle voci indipendenti che dicano queste cose, oppure non stanno bene neanche queste ai cattolici. Insomma, va bene Francesco?
Va bene, grazie.
Un saluto, ciao.
No, giustamente appunto Paolo dice chiaramente,
i monoteisti vogliono conservare questo diritto e lo vogliono mantenere il più lungo possibile, e gli dà fastidio qualsiasi persona che dica la verità, anche perché appunto ricordiamolo sempre che si parla all'interno di un'organizzazione, cioè nel senso che è una struttura organizzata, è una struttura pianificata, esiste una struttura ben chiara, di conseguenza se questa struttura non si dà delle regole per impedire questo, significa che la struttura gli fa comodo o non può fare in maniera diversa.
Ci sono delle responsabilità e qualcuno deve rispondere di queste, sì, responsabilità, giustamente. Ricordo che normalmente un pedofilo viene messo in carcere, invece queste persone comunque rimangono libere e non vengono punite come normalmente la legge della maggior parte degli stati di tutto il mondo fa. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va. Ed è veramente grossa. In realtà il fenomeno è così immenso che non riusciamo neanche a renderci conto della portata di questa cosa. Voglio dire che ci sono persone che io penso forse anche genitori che in alcuni casi sono disposti a chiudere gli occhi di fronte a una situazione tipo, e me l'hanno raccontato, di un prete, non vi dico di quale città, che si è cacciato un ragazzino e se lo accarezzava e se l'è portato da un'altra parte dove non c'era altra gente. Io non voglio dire che questo prete sia arrivato a fare quello che hanno fatto altri, spero di no per quel ragazzino. Però viene fatto magari anche di fronte ai genitori, di fronte ad amici, di fronte ad altra gente che frequenta quelle parrocchie, e la gente pensa che non sia niente, che per carità è siccome un prete innocuo, ma non è così, perché siamo tutti esseri umani. E questo, sì, è il fatto.
E soprattutto appunto quando si va a colpire i ragazzi e quando ci sono così tanti sacerdoti cattolici pedofili e che vanno a colpire centinaia di migliaia di ragazzi e vanno a distruggere la loro esistenza, non possiamo dire ma non ne facciamo caso. Diventa veramente qualcosa di pericoloso, perché ricordate che dopo avremo centinaia di migliaia di adulti che saranno incapaci di insegnare qualcosa ai figli, creeranno delle situazioni di famiglie complicate e veramente ci troveremo a avere una cultura, una società, un ambiente in cui viviamo distrutto. Allora di conseguenza chiediamoci anche questo, perché ricordiamoci il caso di Chiatti, di quel ragazzo che ha ucciso altri due bambini, di quell'adulto, di quel ragazzo che ha ucciso altri due bambini ed è stato dentro una struttura religiosa e ha detto che era stato violentato da un sacerdote e la cosa è stata messa a tacere. Però questo ragazzo che ha vissuto in maniera sofferente all'interno di una struttura religiosa, la vita distrutta, ed è dato ad uccidere altri due bambini. Allora ricordiamoci queste cose che sono fondamentali e ricordiamo che noi dobbiamo garantire anche la nostra esistenza, perché noi non possiamo mantenere una società in cui centinaia di migliaia di persone vengono rovinate, vengono deformate e hanno la vita distrutta, perché noi sappiamo che la risorsa maggiore dell'uomo è l'uomo stesso, non è un Dio, non è una fede, non è un credo, ma è avere individui che sono capaci di vivere. E nel momento in cui si impedisce a questi ragazzi di vivere normalmente anche la sessualità, in cui li si riduce a trastulli di qualche sacerdote pedofilo, veramente creiamo un dramma e creiamo una disperazione. E per questo noi ricordiamo questo, proprio perché il fatto che esistono sacerdoti pedofili, questo deriva da una pratica di imitazione del criminale di Gesù Cristo, perché ricordate che il primo pedofilo in assoluto è stato Gesù Cristo, e da quel comportamento criminale che ha avuto Gesù Cristo tutti quanti i sacerdoti che sono venuti dopo hanno imitato Gesù Cristo, e di conseguenza noi non ce la prendiamo col singolo prete pedofilo, perché non avrebbe senso. Noi diciamo che devono essere analizzate, comprese e portate a galla quali sono i principi religiosi, quali sono i modelli comportamentali, quali sono gli archetipi psicologici che vengono a galla quando una persona segue l'insegnamento di Cristo, e chi segue l'insegnamento di Cristo si trova a essere un potenziale pedofilo. Logicamente quando questo potenziale pedofilo viene allevato all'interno di una certa visione culturale in cui lui è il buon pastore e che deve condurre un gregge, e se il gregge non si comporta bene lo deve bastonare, non meravigliamoci che poi ci siano così tanti preti pedofili. E quando un'organizzazione come la Chiesa Cattolica fa tutto per coprire questo, significa che non può cacciarli, che li deve mantenere. Perché? Perché rimangono sempre consacrati in Cristo, rimangono sempre qualcuno che ha dedicato la sua vita in Cristo e sono diventati le mani e i corpi di Cristo. E di conseguenza noi dobbiamo prendersi alcuni principi. Noi sappiamo che la causa della pedofilia cattolica sono i sacerdoti. Sì, e Sasha, tu volevi leggere qualcosa?
Sì, volevi prendere un'altra
telefonata? No, siccome le telefonate stanno abbastanza bollendo, lasciamo bollire un po' le telefonate e parti pure con la cosa che volevi leggere.
Sì, ecco, io stavo leggendo dei testi che ha scritto Claudio in internet e volevo estrapolare un pezzo da uno di questi testi che mi ha colpito particolarmente. Intanto perché... non è come forse ecco, diciamo che facciamo una piccola premessa. Chi è esterno a questa cosa al nostro gruppo fra virgolette pensa che noi siamo tutti diciamo arrivati nel nostro percorso e invece tutti quanti bene o male abbiamo tanto da imparare. Siccome io vengo da una cultura classica perché ho fatto il liceo classico, fino a che non ho effettivamente letto questo pezzo di Claudio, non avevo ancora compreso bene la qualità della religiosità dell'antica Roma. E adesso ve lo leggo perché secondo me è interessantissimo ed è chiarificante da questo punto di vista. Scrive Claudio: la differenza fra le divinità greche e quelle romane è considerevole. I greci non riconoscono nessun dio se non in aspetto umano e di quel dio raccontano storie e aneddoti, più o meno come i cristiani raccontano della verginità di Maria o della resurrezione del loro Gesù. Da non dimenticare che la messa in discussione della divinità in forma umana è la vera ragione per la quale Socrate fu messo a morte. Altri filosofi, dice Claudio, sono stati più fortunati o più prudenti, affermando ad esempio che gli dei esistono, ma si fanno i fatti loro e sono indifferenti alle vicende umane. Qui si raffronta la religiosità dell'antica Grecia con quella dell'antica Roma. I romani per divinità non intendono mai una persona se non attraverso il sincretismo con la religione greca, e questo quindi a posteriori, cioè parecchio tempo dopo, quando i greci arrivarono in Italia e iniziarono a mescolarsi le due culture. L'immagine dell'uomo Dio è un'immagine a posteriori, infatti. Nella religione romana emerge innanzitutto il concetto di funzione e di fare, e io questo vorrei sottolineare perché secondo me è importantissimo e dovremmo ricordarcelo tutti. La funzione e il fare viene divinizzato a perenne memoria, poi e solo poi a quel fare si attribuiscono sembianze e forma umana al fine di rappresentarle. Perché così è più comodo, aggiungo io, per la maggior parte delle persone, ma effettivamente non è necessario. Per esempio, dice Claudio, Mamurio non viene ricordato in quanto persona, ma in quanto abilità del fare, capace di imitare e superare quella degli dei. Giano non viene ricordato come essere umano, ma come una forza con delle caratteristiche impegnata a difendere la città e ad essere additata come esempio. Giove è il cielo come forza in sé. Le leggende scritte sono tarde ad imitazione di quelle raccontate per il Zeus greco. In compenso sono spesso scritte a sberleffo dell'autorità e come stimolo verso la liberazione. Silvano stesso, che il comando sociale mal distingue da Fauno, viene raffigurato come un satiro ad imitazione delle leggende greche, ma non è un satiro. Silvano è lo spirito del bosco che odia gli esseri umani in quanto aumentando di numero tendono a portar via spazio al bosco. A questo si aggiungano le astrazioni divinizzate, dove in Grecia hanno un nome, discendenza, leggende e forma umana. Spesso le divinità romane non sono nemmeno funzionali allo Stato romano inteso come comando sociale, tant'è che questo accoglie volentieri ogni variazione capace di rinvigorirlo. E in questo vorrei aggiungere una cosa e fare una piccola parentesi. Roma è diventata un impero perché... c'erano, sì è vero, i soldati romani ben organizzati e forti che erano bravi e andavano a conquistare altri popoli, ma non andavano ad ammazzare senza discriminazione chiunque, e soprattutto non imponevano la loro religione e i loro dei, non ne avevano bisogno. E riuscivano ad inglobare le popolazioni conquistate e a fare grande l'impero perché assimilavano anche le divinità degli altri popoli. Le assimilavano e le rendevano pari alle loro stesse divinità.
No, ma c'era il termine, non so se tu conosci il termine evocatio, evocatio.
Evocatio, sì, io
cioè,
leggo la
praticamente
latina.
Si diceva che nell'antica Roma tu non potevi conquistare una città se prima non avevi conquistato i suoi dei. E ho di conseguenza prima conquistavi gli dei degli altri, cioè diventavano tuoi, e poi potevi conquistare la città.
Infatti, conquistare non nel senso di diventare padroni, tra
no,
l'altro,
cioè,
se sei in guerra
si fa sempre a guerra di conquista, se sei in guerra.
Sì, 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 a livello economico sì, però poi a livello sociale
si integravano.
Venivano, le popolazioni conquistate venivano perfettamente integrate all'interno dell'impero. Non solo nella religiosità romana entra prepotente la mitologia greca, ma entra anche quella egiziana e quella medio orientale. C'è una relazione precisa fra un popolo, inteso come insieme culturale ed ideologico, e la sua religione, e fra il comando sociale e il controllo di quel popolo. La religione romana non è una religione rivelata, è una religione cresciuta attraverso scoperte ed elaborazione di scoperte. I romani non rubano Giunone agli Etruschi, scoprono il potere e la realtà Giunone e decidono di appropriarsene diventando essi stessi Giunone. Le coscienze di sé si relazionano con quanto esiste, non sono padrone di quanto esiste. Questo era quello che volevo sottolineare, mi sembra che poi Claudio sia abbastanza chiaro quando descrive questa cosa.
Sì, poi anche la posizione di Claudio sulla mitologia greca è cambiata nel tempo, si è trasformata.
Sì, però effettivamente penso che come assunto di base rimanga questo. Ti spiego perché mi ha colpito, perché effettivamente poi, almeno per quello che ho studiato a scuola, quello che ti fanno, che ti raccontano degli dei e degli dei greci, tra l'altro, dell'antica Roma.
Il problema che non so, perché essendo ragioniere, queste cose scuotono.
Infatti, no, lo spiego anche perché secondo me è importante questa differenza. In realtà, tuttora esiste, indipendentemente poi penso da altre cose che ha scoperto Claudio. Questa differenza, secondo me, è fondamentale. In generale, ti dicono che appunto sull'Olimpo greco ci sono questi dei che si fanno le loro storie, la loro vita, e non gliene frega niente degli esseri umani.
È quello che raccontano, non le mitologie, quelle che raccontano a scuola.
No, non le mitologie. In realtà la società greca, essendo appunto antica, veramente antica, si è evoluta nel tempo. Quello che ci è stato trasmesso più di ogni altro sono, diciamo, fra virgolette, i documenti più recenti. I documenti più recenti sono, fra l'altro, anche tragedie, commedie, dissertazioni filosofiche, in cui effettivamente traspare che negli ultimi secoli di prosperità della civiltà greca, l'individuo si sentiva effettivamente distante dalle divinità, cioè non riusciva più a comprenderle, era vittima del fato e non c'era più interazione.
È un qualcosa che raccontano gli altri, ma non i greci.
Anche gli stessi diciamo, intellettuali greci erano arrivati a queste
anche
cose.
I testi che ci rimangono degli intellettuali greci sono stati filtrati e selezionati. Cioè, nel senso,
sicuramente, ma poi vabbè, la storia e il tempo ha anche distrutto tanti documenti che non sono arrivati.
I più fastidiosi li hanno distrutti.
È un'impressione, è un'idea parziale. Io di questa idea parziale sto parlando, è naturale. E invece, comunque, effettivamente, quando almeno si studiano queste cose a scuola, e ti dico appunto, si studia anche la filosofia, quindi comunque forme di religiosità, eccetera. Non riescono gli studiosi che fanno i testi, per chi studia anche all'università, non riescono effettivamente mai a descrivere la religiosità dell'antica Roma. Sì. Perché effettivamente era così interiorizzata e non aveva bisogno di rappresentazioni fisiche e materiali. Perché veniva vissuta direttamente, cioè in prima persona. Sì. Ogni individuo poteva, diciamo, impersonare, fra virgolette, l'essenza della divinità. Questo, basta.
Sì, il problema, sai, di quello che si giunge anche noi della mitologia è anche la deformazione di chi ha studiato mitologia.
Sì, vabbè.
Perché, guarda, io una volta abbiamo fatto uno studio dell'istituto ed è venuto fuori che la maggioranza di chi ha scritto mitologia nell'Ottocento erano sacerdoti.
Sì, sì, ma tantissimo.
Io mi ricordo, per dire, io ho fatto degli studi particolari sulle ninfe e sugli esseri della natura, e un testo base che si chiama Il Regno Segreto, è stato scritto da un sacerdote protestante, e questo sacerdote protestante si è lì allambiccato quale soluzione trovare per fare entrare all'interno della morale queste, le ninfe e le fate, perché logicamente dopo i cristiani hanno deformato tutto, hanno cercato di piegare e di spiegare con i loro scopi. Io ho già detto altre volte, ad esempio, la scuola antropologica di Vienna, che è stata la scuola più fondamentale di studi antropologici, era finanziata e sostenuta dai gesuiti, gran parte dei ricercatori erano gesuiti. Di conseguenza anche quello che si è giunto tramite l'insegnamento scolastico è stato deformato proprio dai cattolici. Se noi cerchiamo di risalire per quello che è possibile alle origini, vediamo che molte cose che ho raccontate non sono assolutamente vere, sono proprio deformate ad arte per dare una visione distorta della realtà, insomma. Certo, poi non esiste questo grande scontro, a mio avviso, tra la religione o tra le religioni greche e quella romana.
No, beh, sicuramente. Io
esiste,
non
sì,
di
sai, è un problema, diciamo, di metodologia del divino, cioè nel senso del tipo del rapporto.
Parlavo proprio di qualità della religiosità, infatti, quello intendevo.
E di conseguenza, sai, siccome poi noi siamo policentrici, cioè nel senso sappiamo che siamo politeisti, perché siamo più centri, ognuno ha sviluppato una forma particolare di contatto col divino, che non è né superiore né inferiore a quella degli altri, ma è stato un loro tentativo, e bisogna ringraziare di questo contributo. Logicamente, cioè, noi abituati con le visioni monoteistiche dell'eresia, delle guerre di religione, vediamo sempre cose in contrasto. In realtà nel politeismo non c'è nulla che è in contrasto. Di conseguenza, qualsiasi approccio alla divinità non è qualcosa che va a cozzare contro il politeismo, ma dà un contributo ad ampliare il politeismo. Perciò i greci potevano vedere le divinità in una certa maniera, ma non avevano il problema del rapporto con gli egiziani o il rapporto con i romani, e viceversa per i romani, perché loro si rendevano conto di essere all'interno di qualcosa che era molteplice, e questo molteplice gli permetteva di vivere e di entrare in contatto e di stare in rapporto. E di conseguenza poi, siccome il fondamentale era la tua manifestazione culturale, cosa ti riusciva a portare, a dare, e come organizzavi la tua comunità, alla fine, se questa struttura religiosa riusciva a creare una tua comunità, questa comunità riusciva a vivere bene, non era un problema. E soprattutto c'era la capacità anche di comprendere che le cose potevano essere modificate. Cioè, nel monoteismo abbiamo sempre qualcosa che è statico, che è immutabile. Noi abbiamo all'interno di ogni mitologia che nel momento in cui una mitologia comincia a essere carente e arriva una nuova divinità ed entra senza grandi problemi, viene accettata. Cioè, il pantheon è sempre aperto. Di conseguenza significa che le persone sono più disposte e più capaci di affrontare le cose.
Infatti La civiltà della Grecia antica in realtà si è evoluta tantissimo nel tempo, è proprio effettivamente grazie a questo sistema di pensiero, questa forma mentale, questa forma mentis che è data dall'essere politeisti, sì. Si sono evoluti a tutti i livelli, a livello legislativo, tanto che effettivamente poi alla fin fine dopo il Medioevo comunemente inteso, per riportare la gente a un livello sociale, economico e politico decente, ci si è dovuti rifare alla legislazione romana, quella greca, la filosofia romana, quella greca, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, ma sai, si può dire sempre, ma non, cioè, c'è proprio il modo anche di rapportarsi nelle cose. Un cristiano prima cosa ti dice, ma tu credi in questo, credi in quell'altro, e se tu gli dici no, lui ti fa la romanzina, ti fa il predicato sulla conversione. Per uno che non è monoteista dice, cosa mi racconti di bello? Cioè, nel senso che sei sempre alla ricerca di informazioni, perché non hai il problema di vivere in contrasto con la vita, vivi all'interno della vita, vivi all'interno del mondo e sei partecipe del mondo. Di conseguenza tutto quello che è nel mondo ti è bello, ti è simpatico, ti piace conoscerlo. In realtà monoteista che si estranea dalla vita, si estranea dal mondo, dalla realtà, ha il problema di sempre di incanalare tutto il resto, e di conseguenza non può essere flessibile in questo. Cioè, guarda ad esempio l'incapacità che dimostrano i monoteisti cristiani, cattolici, quando chiamano qua, ti pongono il problema di come dici le cose, non dovresti dirle così. Ma questo può sembrare una sottigliezza, in realtà è già indice di incapacità di ascoltare gli altri, perché riesci ad ascoltare gli altri solo se si esprimono come tu vuoi. Cioè, e proprio questo è una caratteristica del monoteismo, nel senso che un monoteista ha sempre il bisogno di imporre agli altri qualsiasi cosa, anche la modo espressivo, perché non gli interessa il contenuto, perché lui non è in grado di recepire nessun contenuto, nessun significato, non ha profondità. Deve sempre sviare dal problema, perché il monoteista in fondo è vuoto, è privo di tutto e di conseguenza deve importi le sue regole. E noi non possiamo, come pagani, non abbiamo l'esigenza di chiedere all'altro, ma no, questa divinità deve avere questi attributi, deve essere nata dalla tal divinità, deve avere il tal padre, la tal madre, deve essere nata il tal giorno del mese, altrimenti non è una divinità. È una cavolata. Difatti, se tu prendi le mitologie greche, hanno, ma forse era padre del tale, no, ma la sua madre è l'altra. Si dice che, cioè, il problema dell'origine è sempre secondario, fondamentale
è la funzione.
E cosa riesce a fare, capito? Cioè, cosa porta al mondo i regali, la dimensione, la profondità, le capacità, la bellezza, e soprattutto la possibilità di contatto con gli umani, il desiderio di essere in contatto con gli uomini e il desiderio di essere in contatto con gli dèi. Cioè, non arriva nessuna divinità che fa la guerra alle altre divinità per dire sono la migliore, sono la superiore, e perché sono l'ultima sono la migliore. Non c'è neanche un problema di quando sei arrivato, cioè non esiste, dice una divinità, no, io sono arrivata per prima, di conseguenza tu ti vieni dopo. Cioè, perché non c'è questa suddivisione così gerarchica, c'è soltanto un fluire della vita. Il fluire della vita che noi viviamo ogni giorno, cioè di conseguenza noi non possiamo avere rapporti con le persone schematici, dobbiamo sempre essere flessibili e comprendere la natura delle persone, ma questo appartiene a una capacità di vivere. I monoteisti che sono privi di ogni capacità di vivere, che sono dei cadaveri ambulanti, sono degli zombie, si trovano nella condizione di importi la loro morte, perché alla fine loro impongono la loro morte, ti insegnano la rassegnazione, la sottomissione, la rinuncia. Queste sono le parole più classiche. E soprattutto loro ti chiedono perché tu non dici questo, perché non lo dici così. Il contenuto non interessa, perché devono sempre svicolare dal contenuto, devono sempre svicolare dal significato, devono sempre svicolare da ogni profondità, perché loro sono piatti, sono morti, sono una nullità. Se noi abbiamo l'esempio del nulla, il nulla si realizza quando con un cristiano, perché il cristiano ha la possibilità di essere un essere umano, ha la possibilità di essere un essere divino e rinuncia a tutto questo per cosa? Per una promessa di salvezza. Quando anche la promessa di salvezza è falsa, è menzogna, e di conseguenza i cristiani devono sempre fregare agli altri, devono sempre mentire agli altri, perché prima di tutto si rendono conto di essere falliti, e questo fallimento lo vogliono estendere agli altri, cioè nel senso, nel paganesimo tu sei sempre da sostegno a qualcun altro, gli dai sempre qualcosa e quell'altra persona ti dà qualcosa e scambi qualcosa. E soprattutto lo scambio è alla pari, è paritetico. Nel monoteismo è soltanto la rassegnazione, è soltanto il fatto che devi fregare persone, che le devi convertire, che le devi salvare anche contro la loro volontà. E questo comportamento criminale viene da Gesù Cristo. Il primo criminale è stato Gesù Cristo, non per nulla loro si chiamano cristiani, perché dicono il nostro modello comportamentale esistenziale è Gesù Cristo, e Gesù Cristo rimane l'essere criminale in assoluto, perché se nella storia dell'umanità, perché la vita ha milioni di anni, l'uomo è presente da milioni di anni in questa terra, se noi volessimo creare un concentrato, una definizione di cosa è criminale verso tutta la realtà, verso la vita, è Gesù Cristo. E c'è l'essere perfetto, perfettissimo nella sua criminalità, nella sua distruzione della vita, nella sua incapacità di fare vivere. E potremmo dire che Cristo, con la sua predicazione, dà la dimostrazione di come si può arrivare al suicidio e alla distruzione della vita stessa. Penso che ci siano ben poche figure che sono così altamente criminali. Che dici? E mandiamola. Siamo già alle 16:28. Auguriamo buon Halloween a tutti quanti, o buon Shamai come volete. Noi ci risentiamo anche con la Sciascia dalle 19 alle 20. E gli ascoltatori che sono stati qui a chiamare, li diciamo richiamate più tardi, diamo i numeri telefonici che sono 049 700 700 e 049 700 838. Ciao a tutti, ci risentiamo alle 19.
Ciao.